Quindi Marco 8, 11, 21, leggo. Vennero i farisei e si misero a discutere con lui chiedendogli un segno del cielo per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno. Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora egli li ammoniva dicendo: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: perché discutete che non avete pane? Non capite ancora, non comprendete. Avete il cuore indurito. Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite. E non vi ricordate quando ho spezzato i cinque pani per i 5.000, quante ceste colme di pezzi avanzati avete portato via? Gli dissero: 12. E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero: 7. E disse loro: non comprendete ancora? Allora, dietro a queste pericopi c'è un problema che Marco lo riprende, in qualche modo lo fa presente, perché è un problema che può succedere a tante comunità. È quello dell'interpretare i segni. Il problema è quello dell'interpretazione. Se ci facciamo caso, tutto è un segno. Il segno è importantissimo. Noi nella nostra vita, se proviamo a pensarci un attimo, tutto è un segno. Pensate alla parola. La parola è un articolare di suoni che cela un significato. Quindi la parola è un segno perché manifesta un significato. Ci possono essere, io potrei emettere suoni senza senso, cioè esiste un parlare senza senso e non bisogna neanche sforzarsi tanto per comprendere oggi da dove arrivano queste, c'è un sacco di gente che parla senza dire niente. Ecco, il segno dovrebbe sempre avere dietro un significato, a volte non ce l'ha, infatti è insignificante, si dice. Un segno insignificante è una contraddizione in termini, perché un segno dovrebbe avere sempre un significato dietro. Se io scrivo una parola, se la scrittura è un segno, perché dietro un insieme di segni sulla carta si cela, se hanno un senso, si cela un significato. Posso anche fare degli scarabocchi, ma quello non è un segno. E avanti così, tutto è un segno. Pensate a un mazzo di fiori. Un mazzo di fiori è un insieme di vegetale che potrebbe essere benissimo cibo per delle capre, ma per una donna, per una signora, quando riceve un mazzo di rose, beh, lì c'è un bel significato dietro. Se lo riceve. Teniamo conto che solo l'uomo è in grado di interpretare i segni. Gli animali non sono in grado, tanto che una capra si mangia il mazzo di rose. È qui che ci giochiamo la differenza, in qualche modo, tra l'umano e la bestia. Per l'essere umano tutto dovrebbe corrispondere a un segno e tutto è denso di significati, cioè colmo di significati. Ogni cosa rimanda a qualcos'altro. Qui si aprirebbero veramente orizzonti grandiosi. Pensate alla poesia, pensate all'arte, pensate alla cultura, in fondo. La cultura è un insieme gigantesco di significati celati dietro alla realtà. Gesù sta parlando di un segno che ci sta accompagnando dal capitolo 6, il segno del pane. Ora, il pane che cos'è? Il pane, ancora per un cane, il pane è cibo che in un attimo può divorare. Ma il pane per l'uomo che ha la possibilità di interpretare i segni, il pane è un mondo, è vita, è cultura, è lavoro, è impegno, è comunità, è sudore. Tutto questo, c'è un mondo dietro il pane. Per questo che per Gesù il pane è importante, e per questo che farà del pane il suo segno di presenza tra di noi. Poteva scegliere qualsiasi altro cibo, perché ha scelto il pane? Perché è forse l'unico elemento umano così colmo di significati. Ma il problema è che, è il problema di questo brano che leggiamo questa sera, il problema è non essere in grado di interpretare il segno del pane. Infatti i suoi non lo capiscono. Andiamo ai versetti, versetto 11. Vennero i farisei e si misero a discutere con lui chiedendogli un segno dal cielo. Un segno, vedete, il problema è il segno. Perché lo chiedono? Loro ormai conoscono Gesù da diverso tempo e gli dicono adesso apertamente: dacci un segno. Molte volte Gesù è stato provocato in questo senso. Dacci un segno e noi crederemo. Dacci un segno e noi crederemo. Pensate quante volte nella nostra storia chiediamo un segno, anche in maniera più o meno conscia, chiedere un segno. Chiedono un segno per poter essere in qualche modo costretti a credere. Ma capite che se Dio avesse dato o desse un segno che costringesse a credere, cesserebbe di essere Dio, perché il rapporto con Dio è un rapporto di fede, no? Dio non può fare violenza, non può. Ci deve essere lo spazio della libera adesione. L'amore è libera adesione. Dio non può costringere, perché l'amore non costringe, l'amore lascia liberi. Ecco perché non dà un segno. Vedremo, dà un unico segno, che è il segno dell'amore. Il più grande segno che Dio darà, qual è? È la croce. Quello è l'unico segno, il segno dell'amore massimo. E l'amore lascia libero, non può costringere. Un amore che costringe, e questo vale a livello anche relazionale, antropologico, se l'amore costringesse, cesserebbe di essere amore, diventa dittatura. Dittatura del bene. Ma noi sappiamo che non c'è dittatura peggiore che la dittatura del bene. Vi ricordate, non siamo in Marco ma siamo in Luca, Gesù nasce a Betlemme, dice Luca, la rivelazione viene data a dei pastori e gli angeli, che poi è Dio, dice ai pastori: andate a Betlemme e troverete un bambino. Questo per voi il segno, dice, questo sarà per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce. Ecco qual è il segno con cui Dio si fa presenza Dio da quando è nato, Gesù, il figlio di Dio, Gesù che è Dio, da quando è nato e quando è morto, ha soltanto dato segni di estrema debolezza. È un Dio strano. Poteva dare segni spettacolari, sono anche i segni che il diavolo, Satana, e qui si aprirebbe tutta una tematica che sabato affronteremo. Comunque, chiamiamolo Satana, nel deserto cosa fa? Tenta Gesù chiedendogli che cosa? Dei segni, perché? Perché tutti finalmente li potessero credere. Ma lui si rifiuta. Perché gli unici segni che dà sono segni di estrema debolezza, perché l'onnipotenza di Dio si manifesta nella massima impotenza. Cosa c'è di più impotente di un bambino avvolto in fascia? Di un pezzo di carne in una culla? Cosa c'è di più debole? Cosa c'è di più fragile e impotente di un crocifisso sulla croce, con le gambe e le braccia inchiodate? Eppure quello è il segno che ha dato Dio. Perché? Perché appunto ci si avvicinasse a Lui, si aderisse e si aderisca a Lui per fede e non per violenza. E qui veramente ci sarebbe da scrivere molto, da dire molto su cosa abbiamo ridotto la fede oggi. Basta vedere i grandi luoghi di pellegrinaggio, i grandi luoghi di apparizione, tutti che cercano segni nel cielo. E la dice lunga, eh. Dio dà soltanto segni di debolezza, di piccolezza, perché Dio è amore e l'amore è umile, è piccolo, si dona, non si impone. L'amore si pone, ma non si impone, perché un amore che si imponesse cesserebbe di essere amore. Per questo che il nostro Dio non è onnipotente. Non è vero che il nostro Dio è onnipotente. Perché onnipotente vuol dire fare quello che vuole, che uno vuole, almeno abbiamo l'idea di onnipotenza in questo senso. Dio è onnipotente soltanto nell'amore, solo nell'amore è onnipotente, altrimenti Dio è l'essere più impotente che esista. Quindi Dio non può agire fuori che è dall'amore. Non è vero che Dio può fare quello che vuole. Guai se Dio potesse fare quello che gli passasse per la mente. Quindi è importante che tutti i segni che Dio dona ci lascino sempre estremamente liberi, liberi. Per questo che nella sua vita presente, alla fine della sua vita ha dato il segno della croce, no? Ha dato il segno del suo essere crocifisso, ma prima ha dato l'unico segno possibile, il segno del pane. Il pane cos'è? La cosa più umile che esista, più piccola, più semplice, il segno del pane, che poi vediamo cosa porta. Infatti Gesù dice: no, non vi sarà dato alcun segno, non vi sarà dato alcun segno. Perché? Per tutti i motivi che abbiamo detto fino adesso, ma c'è un altro ancora più profondo. Abbiamo detto all'inizio che cos'è il segno? Il segno è un qualcosa che rimanda a un significato oltre. Ora, è Gesù il segno. La questione è che gli astanti, in questo caso i farisei, non sono in grado di andare oltre il segno che è Cristo, che è presente. Io parlavo prima del il problema di questa pericope è non sapere andare oltre al segno. Gesù è il segno, è il pane, è l'amore, è il Dio presente. Il problema è che noi, quelli che erano vicini a Lui, ma in fondo ciascuno di noi, il problema nostro è che non sappiamo andare oltre a Cristo, non vediamo il significato, non vediamo il significato. Chiedere segni vuol dire non riconoscere la realtà che è presente in mezzo a noi. Questo per quanto riguarda i farisei. E per i discepoli invece hanno occhi capaci di vederlo? Da quello che abbiamo letto, no, anzi, le cose sembrano peggiorare. I discepoli sono ormai, è tempo ormai che stanno con Gesù, ma non hanno ancora compreso nulla. Per loro Gesù è quell'uomo nel quale avevano riposto grandi speranze, che avranno deluse tutte. Infatti uno rinnegherà, uno tradirà e gli altri 10 scapperanno. Segno che non hanno compreso il segno. Eppure Gesù è il rimando, ha un significato più profondo. È lì. Siamo sulla barca, versetto 14. Avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un pane solo. Qui Marco gioca a questo punto su questa incomprensione. È molto ironico qui Marco. È tutto i discepoli parlano di una cosa, Gesù parla dell'altra, uno non capisce, l'altro cerca di spiegarsi, ma è peggio. Diciamo subito una cosa, perché questa cosa l'abbiamo già affrontata nei capitoli precedenti. Che cos'è questo? Il testo dice: avevano dimenticato di prendere dei pani, infatti non avevano con sé sulla barca che un pane solo. Che pane hanno sulla barca? Sì, è Cristo, è Gesù, è l'unico pane. Ma Gesù, abbiamo detto, è un segno. Di che cosa? L'abbiamo detto la scorsa volta, della relazione che si fa capacità d'amore. Cioè, loro hanno il pane, e qual è il pane che hanno? L'amore reciproco. Perché il pane è la vita, abbiamo detto, il pane è la vita. Ora, cos'è che ti dà la vita? L'amore reciproco, le nostre relazioni giocate nell'amore. Ora, quando l'uomo si ama, quando una comunità, una fraternità, una famiglia, una coppia, quando qualcuno si ama, lì c'è vita, lì c'è pane. Allora, vedete, i discepoli dicono: non abbiamo nessun pane, mentre ce l'avrebbero il pane se cominciassero a amarsi tra di loro. E quando ci si ama tra di noi è presente Cristo, perché Cristo è l'amore, e lì dove si vive l'amore lì c'è Cristo. Matteo 25, quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. Ecco, tutto quello che verrà adesso, detto adesso, va in questa direzione. Quindi la barca, ovviamente, di cosa è simbolo? Qui Marco sta volando alto, eh? La barca non è la barchetta del mare di Galilea, eh? Qui la barca è la Chiesa, ormai. La barca è la Chiesa che non va a fondo, perché? Perché è salvata da Cristo. Ma in questa Chiesa vi è vita, vi è presente vita, vi è presente pane nel momento in cui ci si ama, o se vogliamo ci si gioca una vita nella relazione amante. E dicevano: avevano un unico, sarebbe un unico pane. L'unico pane ha un significato, ovviamente. Vedete, qui Marco mette in relazione i pani con l'unico pane. Cosa vuol dire? Che l'unico pane che dà la vera vita è l'amore fraterno. Non sono i pani, perché i pani ti sfamano a livello biologico, l'amore ti sfama a livello esistenziale. Se cominci a amare, tu ti sfami. Il problema qual è? Il problema drammatico. Il problema è che la mentalità, che in qualche modo è nostra, che abbiamo fatto nostra, è quella di pensare di sfamarci con pani materiali. Cioè di sfamare la nostra fame esistenziale con l'accumulo di pani. Poi il pane, ognuno, sono gli oggetti da cui spera vita. Mentre l'unica cosa che ci realizza, ci compie a livello esistenziale è l'amore reciproco. E il farci pane nei confronti degli altri. Allora, se vogliamo, ci si sfama a livello esistenziale sfamando gli altri, facendoci pane per gli altri, lasciandoci masticare dagli altri. Si ha vita donando vita attraverso la nostra vita. E questo è l'unico pane che avevano, è l'unico pane che può compierci. L'amore, il farci pane. Per quanti pani possiamo accumulare, non avremo mai la vita sfamata. Ora, Gesù, quindi i discepoli al versetto 14 denunciano questa mancanza, una mancanza profonda, E Gesù al versetto 15 sembra, interviene, ma sembra dire una cosa che esula totalmente. Gesù dice: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Cioè, o Gesù si è preso un'insolazione, siamo in mezzo al lago di Galilea, ci sono 40 gradi, oppure Marco ci sta dicendo qualcosa di profondo. Cioè, gli altri dicono: non abbiamo pane. Gesù che dice: guardatevi dal lievito dei farisei. Cosa vorrà dire? Abbiamo detto, l'unico pane che può sfamarci è l'amore fraterno, è l'amore. Questo amore può essere rovinato, state attenti che questo pane, cioè l'amore fraterno, venga rovinato dal lievito dei farisei e quello di Erode. Allora bisogna dire cosa sono i farisei, cosa rappresentano i farisei e cosa rappresenta Erode. I farisei rappresenta il potere religioso, Erode rappresenta il potere mondano. Vedete, Gesù dice: state attenti che questo unico pane non venga inquinato dal lievito anzitutto dei farisei. I farisei erano quelli che pensavano di avere vita, di avere vita, di sfamarsi attraverso l'osservanza delle leggi. Erano gli osservanti, erano i religiosi, erano i pii, erano quelli che pensavano che osservando tutto, tutti i precetti, tutte le regole, tutte le norme, avessero vita in pienezza. Gesù dice: no, non è questo che vi dà la vita. Voi non avete vita osservando i comandamenti, non avete vita osservando le leggi, non avete vita sacrificando la vostra vita a Dio. È troppo comodo. La vita sta nell'amore fraterno, nel sacrificarsi per gli altri. Una volta nutriti dall'amore di Dio, allora cominciamo a farci nutrimento per gli altri. Ma non pensate che la prassi, le pratiche religiose, le performance religiose vi possano dare vita, ve la tolgono piuttosto, perché l'amore può essere, vedete, l'amore può essere inficiato da questa logica, da questa logica. E guardate che ancora oggi è attualissimo questo discorso, è attualissimo, perché c'è molto cristianesimo che corrisponde alla religiosità, A volte si pensa che basta essere buoni religiosi, osservanti, per avere la vita. Non è vero, non è vero. Perché il cristianesimo non è una religione, è un'esperienza di fede, di rapporto reciproco, con l'amore. E poi c'è il secondo lievito da cui Gesù dice di stare attenti, che è quello di Erode, il lievito del mondo. Ora, Erode rappresenta appunto il potere, l'interesse personale, l'egoismo. Ebbene, questo pane, la vita in fondo, l'amore, è rovinato da questo, dall'egoismo. Certo, perché se l'amore viene inficiato da una logica egoistica che accumula per sé, che pensa a sé, non è più amore, cessa di essere amore. Vedete Gesù che dice: state attenti a questi due lieviti, perché basta anche un pizzico, lo dice un altro passo, ma è significativo, basta un pizzico di lievito per far fermentare tutta la pasta e il vostro amore va a farsi friggere. E allora Gesù interviene. Infatti non capiscono niente di questo discorso. Al versetto 16 si dice: ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Beh, innanzitutto la pazienza di Gesù arriva a dei livelli divini, nel senso che deve avere molta pazienza Gesù in tutto il Vangelo, perché fino alla fine non capiscono nulla, tanto appunto che lo abbandoneranno, e anche dopo la risurrezione non è che vadano meglio le cose. Quindi questa pazienza, ma perché non discutete che non avete pane? Non capite ancora, non comprendete? Queste domande le fa a noi, Gesù, le fa a noi. D'altra parte si discute perché non si capisce. Avete per caso il cuore indurito? Indurito. Il cuore indurito, eh? Il cuore di pietra in qualche modo. Perché gli occhi non... avete occhi e non vedete ancora? È bello quando, fateci caso, nel Vangelo, quando si parla di occhi, c'è sempre vicino il cuore. Eh? Perché? Perché gli occhi vedono ciò che il cuore desidera. Se il cuore è malato e desidera cose malate, gli occhi ovviamente vedranno quello che il cuore desidera e andrà lì. Ora la questione è: che cuore abbiamo? Cosa desideriamo? Cosa ci manca per vivere? Il cuore, possiamo dire che gli occhi raggiungeranno il cuore che si trova già lì. Il primo a muoversi è il cuore. Gli occhi lo raggiungeranno soltanto dopo. È importante questo rapporto tra occhi e cuore. Gli occhi guarderanno, contempleranno soltanto ciò che il cuore desidera. Se il nostro cuore è malato, gli occhi andranno sempre a cercare le cose malate. Vi ricordate Eva? Quel mito di Genesi 3, e vide che quel frutto era buono, bello per avere conoscenza, per avere compimento del cuore, tutto questo. Ma era il suo cuore che faceva vedere così quelle cose. Era il cuore. Non è un caso che Gesù in Matteo 5 dica: beati i puri di cuore, perché vedranno. Dio. Cioè un cuore puro ti permetterà in qualche modo di avere occhi capaci di andare oltre le cose e vedere, vedere una presenza dietro le cose. Questa si chiama contemplazione. Il cuore puro è capace di contemplazione. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio in ogni cosa, di là di ogni cosa. Questa è la contemplazione. Questo è il cuore contemplativo. Allora noi non dobbiamo arrabbiarci se i nostri occhi si posano sempre su cose cattive, su immagini cattive, se i nostri occhi sono sempre pronti a giudicare, sempre pronti a guardare di sbieco l'altro che sbaglia. Non ci arrabbiamo. Facciamoci una domanda: a che punto è il nostro cuore? E questa è la domanda che dobbiamo farci. Non diamo la colpa all'occhio, no? Che vede la trave, la pagliuzza nell'occhio dell'altro. Il problema è che abbiamo un occhio, abbiamo un cuore malato. Allora chiediamo piuttosto la grazia che il nostro cuore si possa purificare e anche i nostri occhi diventeranno puri e si poseranno soltanto su cose belle. Bella quella, un detto, non so più di che religione, ma che dice: in un campo state certi che un'ape si poserà sull'unico fiore che c'è in un immondezzaio. Si poserà lì. Una mosca si poserà sull'unico sterco in un campo di fiori. In fondo è questa la differenza tra un cuore malato e un cuore puro. Dove ci poseremo noi? Così i nostri occhi. Edi Stein ha posato il suo sguardo, la grande Edith Stein, ha posato il suo sguardo su quel fuoco che l'avrebbe poi bruciata ad Auschwitz, perché lì vedeva la presenza di Dio. Abbracciato quel fuoco, consapevole che lì vi era Dio. Il fuoco è diventato un segno per lei, è diventato un segno di qualcos'altro di più grande. E ha abbracciato quella situazione drammatica. Questo vuol dire diventare contemplativi nella vita. Saper abbracciare quelle situazioni che, per quanto drammatiche, cattive, brutte, in realtà possono celare la presenza di Dio. L'amore, lì dietro. Altrimenti fuggiremo sempre dalle nostre situazioni. Le fuggiremo sempre, con tante scuse. Ma non si può fuggire una vita intera. O abbracci, o sei dimissionario, in qualche modo, dalla vita. Bisogna diventare contemplativi, contemplativi. E allora, avete orecchie, non udite. Gesù fa la diagnosi del male dei discepoli. Vi siete mai chiesti perché Gesù, quando fa un miracolo, predilige i ciechi e i sordi? Gesù guarisce tanti ciechi e tanti sordi, appunto perché questo. Perché perché occhi che non vedono e orecchi che non odono, in qualche modo ci fanno in qualche modo perdere l'essenziale. Allora Gesù guarisce, questo è importantissimo. Ma i discepoli continuano ad essere ciechi e continuano ad essere sordi, sono morti a causa di questo lievito. 19:20, Gesù comincia a far ricordare. Bello questo atteggiamento, Vedete la pazienza di Gesù che aiuta a ricordare. Cosa significa ricordare a livello etimologico, almeno in italiano? Vuol dire riportare nel cuore, ricordare, cardia. Allora, in qualche modo, Gesù fa ricordare, riporta nel cuore indurito dei discepoli ciò che è già successo, che evidentemente ha provocato poco, ma lo fa ricordare perché quell'avvenimento torni ad essere significativo per i discepoli. E comincia: quando spezzate 5 pani per i 5.000, vi ricordate quante ceste colme di pezzi avete portato via? E quando spezzate i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene portato via? Qui la cosa drammatica è che i discepoli azzeccano la risposta. Dicono, ma 12 è vero, secondo, 5, no scusate, 6, e avevano ragione. Perché dico che è drammatico? Perché i discepoli conoscono benissimo. Marco vuole dire qualcosa della sua chiesa. Non basta ricordare la parola, non basta ricordare il Vangelo, non basta ricordare il catechismo, la dottrina. La questione è che o ti entra nel cuore tutto questo, o rimarrà soltanto mera ideologia. I discepoli ricordano tutto sommato, sanno le cose, lo sanno. Vi ricordate i discepoli di Emmaus? Siamo in Luca, ma il concetto è sempre lo stesso, eh? Il Vangelo di domenica scorsa. I discepoli di Emmaus narrano per filo e per segno a quello sconosciuto che si avvicina a loro tutto il Vangelo, sanno tutto, ricordano benissimo, per filo e per segno dicono il Vangelo, ma non è entrato nel cuore, se ne stanno andando via, sono tristi, abbattuti, stanno lasciando il centro, Gerusalemme. Capite? Non basta essere di Cristo, non vuol dire ricordare le belle cose che ha fatto. Non basta ripetersi la dottrina e il catechismo. Non basta leggere il Vangelo. O ci entra nel cuore la parola come un seme nel nostro terreno interiore e porta frutto, o se no continueremo a essere quelli che non capiscono, che non odono e che non vedono. Ecco perché Gesù continua a ripetere il gesto del pane. Allora, io penso che tutto questo sia molto consolante, però, il fatto che nel Vangelo ci siano tutti questi passaggi, perché in fondo siamo noi questi discepoli che non si ricordano il fatto del pane, cioè che l'unica realtà che ci fa vivere è l'amore che ci è stato donato e noi ridoniamo, perché l'uomo dimentica, lo diceva la volpe al piccolo principe, no? L'uomo dimentica, ma siamo fatti così, non possiamo farci niente, ma lui continuamente ci riporta dentro il fatto del pane, cioè ci ricorda, ci fa sperimentare che se non viviamo la dimensione dell'amore, del dono reciproco, del farci pane, non avremo mai la vita. Ed è questa l'insistenza di Gesù. I discepoli sono 1 anno e mezzo che sono con Gesù e non hanno capito nulla, pur avendo visto tutto. E questo è bello. Cosa si dice questa pericope allora? Che il grave, forse a questo punto, non è non aver capito. Perché se non hai capito, Cristo si avvicina a te e ti riparla ancora del fatto dei pani, ti guarisce gli occhi, ti guarisce le orecchie, in modo che tu possa accogliere la parola, fare esperienza della parola, dell'essere amato, e quindi puoi ridonare. Quindi, buon segno nella nostra vita se non ricordiamo. Il grave è quando cominciamo a capire, forse. Perché rischiamo di essere come i farisei in qualche modo, rischiamo di essere quelli che pensano di aver capito tutto, ma in fondo rischiamo di non aver più necessità di essere raggiunti e salvati. Vedete, allora il Vangelo è un continuo paradosso, è un continuo paradosso. Dall'altro un Cristo, un Gesù che ci invita a fare esperienza di Lui. Noi vediamo e comprendiamo per un momento che la vita sta nell'amore reciproco, tutto quello che sappiamo. Poi ci sono momenti in cui dimentichiamo tutto e continuiamo a vivere o da farisei, pensando di avere la vita in belle prestazioni religiose, sacrificali verso il nostro Dio, con grandi preghiere, no? Tanto la vita è lì, no? Oppure viviamo come il mondo, quindi pensando di avere la vita nell'accumulo. Ma ecco, la grazia sarà nel momento in cui mi accorgo di non aver capito. Allora Lui si riavvicina pazientemente, mi fa sperimentare il suo amore che si manifesta nel mio aver sperimentato il limite, perché Dio si fa presente come misericordia in ogni mia misera relazione. Allora faccio esperienza dell'amore, con questa esperienza finalmente mi ricordo in cosa consiste la vita e vado avanti così. Vedete il bellissimo paradosso del Vangelo. Questo è un passo di grande speranza, e di grande speranza, di grande anche fiducia, di non abbatterci. Quando cadiamo nel lievito dei farisei, quando cadiamo nel lievito del mondo, quando cominciamo a ragionare come il mondo, quando ci abbruttiamo come delle bestie che non sanno più interpretare segni, che come Eva prendono tutto per fagocitarlo, mangiano, distruggiamo tutto, perché noi facciamo così. La nostra vita. Ci sono momenti in cui distruggiamo, fagocitiamo, ingoiamo tutto pensando anche alle relazioni, anche alle persone, anche ai corpi, no? Buttiamo giù tutto pensando che abbiamo di avere la vita. Poi sperimentiamo di essere più affamati di prima, perché no? È come sognare di mangiare un pane ma non ti sazi. Ma questo dice Gesù, non spaventatevi quando succederà questo. Proprio in questo vostro non comprendere, in questa vostra fragilità, in questo vostro limite, in questo vostro peccato, mi avvicinerò, vi farò sperimentare il mio amore che si fa presenza nel vostro abisso, e una volta che l'avrete sperimentato, potete finalmente credere nuovamente all'amore e ricomincerete. E poi cadrete di nuovo e io mi riavvicinerò a voi e avanti così, perché la vita è questa. La vita è questa. Perché il grave è poi pensare che si possa arrivare a un momento in cui non si cada più, che non si sperimenti più il limite, la fragilità, ma questa è un'ideologia, questa è follia, pensare di arrivare a quel momento. Perché il cristianesimo vuol dire fare esperienza della salvezza, dell'essere salvati, non del non peccare più. Mettiamocelo in testa questo. L'esperienza cristiana non è non cadere più, non è non sperimentare più la fragilità, ma il cristianesimo è fare esperienza dell'amore che mi raggiunge nella mia fragilità. E quando io ho sperimentato la presenza della mia fragilità, comincerò a farmi vicino ai fragili, a quelli che cadono, a quelli che sbagliano nei miei confronti e li abbraccerò, li perdonerò come Cristo ha fatto con me e avanti così per una vita. Questo è il cristianesimo. È un passo bello perché c'è questa parte umbratile dei discepoli che sono duri di cuore, di testa, di tutto, ma dall'altra c'è questa rivelazione di Dio splendida. Veramente viene abbattuta, viene distrutta ogni idea di perfezione che possiamo portarci dentro. Noi siamo malati di perfezionismo, siamo malati, vorremmo essere perfetti, vorremmo essere intonsi, puri, ma non è quella la salvezza. La salvezza è sperimentare di essere salvati, proprio nella mia essere, nel mio essere impuro, nel mio essere debole, fragile. Questo è il cristianesimo, in fondo. Va bene.